Rock Ritual. La vostra ora con i classici del rock. E bentornati, bentornati da questi studi di Fuori Aula Network, una nuovissima puntata di Rock Ritual. Io sono Elisa Gasparoni.
E Giorgia Fedrigo.
Oggi parliamo di un grandissimo nome dell'heavy metal, una grande band che molti di voi sicuramente apprezzeranno, e parliamo degli Iron Maiden.
E io sono felice perché è una band che mi piace molto.
E quindi non potevamo non trattarne, anche perché moltissimi di voi insomma li apprezzano. E dobbiamo partire da quelli che sono, diciamo, le origini della band, delle origini un po' abbastanza ordinarie, non ci sono grandi fatti, non abbiamo trovato purtroppo una citazione insomma che potesse aprire questa band, però vogliamo comunque parlarne in modo più storico.
Abbiamo dovuto lasciare quella che ormai era diventata la tendenza delle ultime puntate,
sì,
di aprire con una citazione, ma gli Iron Maiden purtroppo quando iniziano i concerti non hanno frasi particolari che
però
usano.
Però comunque colpiscono comunque, diciamo, con altri effetti, poi vedremo. Gli Iron Maiden appunto sono un gruppo musicale heavy metal britannico che si è formato a Londra nel 75 per iniziativa del bassista Steve Harris. E vediamo che da Steve Harris proprio prese l'ispirazione appunto per il nome del gruppo, guardando il film dal titolo L'uomo dalla maschera di ferro, e da cui appunto in questo film compariva uno strumento di tortura che viene chiamato appunto Vergine di Norimberga oppure Vergine di Ferro, che
come appunto la traduzione del nome Iron Maiden,
quindi in inglese Iron Maiden. E la prima formazione del gruppo fu costituita da appunto Steve Harris al basso, il fondatore appunto di questa band, Dave Sullivan e Terry Rance alle chitarre, Paul Di'Anno alla voce e Ron, detto Rebel Matthews, alla batteria.
Con questa formazione, che vi ha appena detto Elisa, tennero il loro primo concerto nel 75 appunto in un pub di Stratford. Sullivan fu però sostituito dopo breve tempo con Dave Murray, che insieme a Steve Harris sarà l'unico membro degli Iron Maiden a restare sempre fisso all'interno della band nonostante i numerosi cambi di membri. Però gli Iron Maiden all'inizio della loro carriera fecero un po' fatica ad imporsi, perché il clima predominante nella Londra di quell'epoca era il punk, mentre loro, abbiamo detto, suonavano heavy metal.
Comunque degno di nota il punk, devo dire, anche un altro genere che mi piace molto, quindi insomma è stato difficile, ma anche perché appunto questo genere era molto importante all'epoca, ma vedremo che riusciranno a ben imporsi.
Eh sì, cioè pensate che a Londra in quel periodo c'era un unico pub in tutta Londra che faceva suonare gruppi che suonassero hard rock o heavy metal, quindi proprio una situazione non delle più semplici in cui fare questo tipo di musica. Però come abbiamo già accennato all'inizio, oltre alla musica gli Iron Maiden ponevano particolare cura anche alla scenografia, con degli effetti pirotecnici e altre cose che vedremo più avanti nelle prossime sezioni, ve ne parleremo un po' meglio. Nel dicembre 78 quindi raggiunsero una certa stabilità con Paul Di'Anno alla voce e Doug Sampson alla batteria, e incisero così il loro primo demo, che si chiamava The Soundhouse Tape, che, pensate, una cosa un po' curiosa, fu venduto per corrispondenza ed ebbe comunque un buon successo, perché tutte le copie stampate furono vendute.
Ma diciamo, perché ebbero successo? Diciamo che ebbero anche una grande mente, appunto, che all'inizio, diciamo, li ebbe un po' snobbati, non li considerava proprio dei grandi.
Non era molto fiduciosa questa persona.
Però questo DJ heavy metal, però, perché se noi parliamo di DJ parliamo comunque di persone abbastanza.
E io una volta l'ho sentito un DJ di questo genere, tra l'altro molto bravo.
E si tratta appunto di Neil Key, e quindi questo grande DJ li spinse, diciamo, per questo demo. E alla fine però dobbiamo dire che nel 79 questo stesso demo finì nelle mani di un manager, Rod Smallwood, che insomma anche da quel nome è anche molto carino, devo dire. Ne abbiamo parlato.
Ma è un manager comunque importante, perché lavorò anche per i Judas Priest.
Assolutamente, quindi questo manager li portò a suonare come gruppo spalla dei Motörhead, di cui vi avevamo parlato nella puntata precedente. Quindi insomma
un altro grande nome.
Grandissimi nomi. E poi da qui appunto cominciò il grande successo degli Iron Maiden, e con il successo appunto che cominciò con il singolo Running Free. Questo singolo appunto li fece partecipare anche a Top of the Pops, quindi...
E quindi adesso ci ascoltiamo proprio questo singolo che si chiama, come abbiamo detto, Running Free. E abbiamo ascoltato Running Free, il primo singolo uscito nella storia della carriera degli Iron Maiden, ma vediamo che dopo vari cambi di formazione, come vi avevamo già detto sono stati molti, il 14 aprile del 1980 uscì il loro primo disco omonimo, Iron Maiden, che ebbe comunque molto successo e si classificò addirittura quarto nelle classifiche britanniche. Partirono così con il loro primo tour ufficiale, che devo dire ebbe un buon successo e entusiasmò le folle. Però purtroppo, qua iniziano già altri cambi, dopo il tour il chitarrista Stratton lasciò il gruppo per divergenze musicali. Infatti lui era un po' più per il rock più melodico, mentre l'heavy metal insomma era un po' troppo duro e pesante per lui, preferiva qualcosa di più leggero. Al suo posto entrò nella band Adrian Smith, che era un amico di infanzia di Dave Murray.
E quindi a questo punto iniziarono le registrazioni per il secondo album, che è del 1981 e si intitola Killers, e in cui ci fu della notevole maturazione tecnica da parte della band, quindi il sound diciamo riprese un po' quello che era all'inizio appunto della band, però con delle migliorie tecniche. E ci fu quindi un nuovo tour mondiale, e questo tour toccò delle tappe in Europa, poi in Giappone e anche qualche live negli Stati Uniti, ma principalmente in Europa e Giappone. E però questo tour non fu privo di problemi, in quanto a causa di eccessi appunto in droga e alcol Paul DeAnno lascia la band. E quindi anche qui vediamo che diciamo i comportamenti dei componenti della band furono decisivi per la
sì,
vita della band stessa.
Anche se lui in realtà non ammette questa cosa, dice di essersi licenziato da solo, insomma.
Però noi siamo documentate.
Fa un po' la diva questo Paul DeAnno in questa situazione,
E appunto a questo punto entra nella band quello che fu il cantante principale.
Eh sì, infatti nell'82 nella band entrò per sostituire Paul DeAnno Bruce Dickinson, con il quale registrarono il terzo album dal nome conosciutissimo The Number of the Beast, che presentava nuove e arricchite sonorità. Quest'album in particolare è ritenuto tra i più importanti nell'ambito metal, e raggiunse il primo posto nelle classifiche britanniche, nonostante, perché non mancarono neanche gli Iron Maiden, le accuse di satanismo, accuse derivate appunto dal nome dell'album. Tanto che alcune associazioni evangeliste arrivarono addirittura a bruciare delle copie di quest'album in pubblico, nonostante in realtà il nome, cioè il testo della canzone omonima, fosse preso da un brano dell'Apocalisse della Bibbia. E quindi ben altro che satanismo, insomma, è un libro religioso.
Sì, come sempre vediamo le accuse di satanismo, insomma, il 99% dei casi sono praticamente fondate da pregiudizi. Però vabbè, le band ormai, le grandi band, devono sapersi confrontare con questo tema, purtroppo. Dopo una lunghissima tournée, una tournée che devo dire è stata particolarmente teatrale, appunto gli Iron Maiden sono noti anche per questo, per la teatralità appunto dei loro live, la band iniziò a registrare il quarto album Peace of Mind e lo registrò alle Bahamas nell'83 appunto, con questa bellissima location.
Una location che molti artisti gradivano, abbiamo detto che già altri erano stati alle Bahamas a registrare.
E questo album,
beati loro,
appunto forse per le influenze del posto, diciamo, ebbe delle influenze appunto di progressive rock, quindi un po' diverso appunto dai soliti. E sempre alle Bahamas registrarono il quinto album, Powerslave, appunto, che arrivò secondo nelle classifiche nazionali, quindi ebbe un grande successo.
Ma appunto, si vede che la location li aveva ispirati particolarmente bene.
Beh, ci credo, lo posso anche capire. E ora vi vogliamo far ascoltare The Number of the Beast, che appunto di cui vi abbiamo appunto anche parlato prima dell'album, Quindi ora vi facciamo ascoltare la canzone The Number of the Beast.
A voi.
For the devil sends the beast with wrath, because he knows the time is short. Let him who hath understanding reckon the number of the beast, for it is a human number. Its number is 666.
I left alone. My mind was blank. Get the memories from my mind. What did I see? Could I believe that what I saw that night was real and not just fantasy? Just what I saw in my old dreams, were they reflections of my walkman staring back at me? Cause in my dreams, it's always there, the evil face that twists my mind and brings me to despair.
Moving twist was on.
E dopo avervi portato un po' alle Bahamas con gli Iron Maiden,
magari,
magari parliamo appunto di quello che seguì. Appunto, seguì un periodo di pausa,
sì,
però
perché le Bahamas non erano bastate,
non
come
erano
posto
bastate,
rilassante.
Beh, in effetti erano andate anche per lavorarci comunque.
Sì, certo, avevano lavorato, però.
Però, insomma, ecco, tra un lavoro e l'altro.
Non è un posto così ecco. male in cui lavorare.
No. E nell'86, appunto, uscì Somewhere in Time, nel quale, seguendo un po' quella che stava diventando la moda del tempo, usarono dei sintetizzatori. E quindi, diciamo che è una cosa che sicuramente portò innovazione nella band, ma non fu magari apprezzata da tutti. E la tournée che...
Era comunque un elemento di innovazione.
Sì, sicuramente. E la tournée che ne seguì fece però sold out in molte nazioni. E le esibizioni furono sempre più spettacolari. Vi abbiamo detto prima che erano già spettacolari, ma sempre di più spettacolari. E con l'album successivo dell'88, Seven Son, Seven Son, tornarono di nuovo le accuse di satanismo. Infatti c'era questa figura appunto di Aleister Crowley, che era di grande appunto ammirazione da parte di Bruce Dickinson, che però appunto secondo alcuni appunto rimandava a Satana, appunto, quindi di nuovo accuse di satanismo. Che
sì, infatti quest'album conteneva appunto delle tracce con dei riferimenti a questa personalità particolare. Con gli album successivi invece, No Prayer for the Dying del 90 e Fear of the Dark, famosissimo anche questo del 92, tornarono a, invece al, un po' a, a quelli che erano i loro suoni originari, più ruvidi e grezzi, cosa che fece pensare però ai fan un po' a un arresto dell'innovazione che aveva sempre caratterizzato gli Iron Maiden.
Sì.
Quindi non erano stati molto contenti.
E però appunto a questo punto, per diversi fattori, per diverse motivazioni, nel 93 Bruce Dickinson annuncia appunto di voler lasciare la band, e a questo punto lo sostituisce Blaze Bayley, che però aveva una voce diversa, appunto ovviamente è inevitabile questo, però effettivamente aveva una voce molto più bassa e molto meno incisiva, e i fan insomma non furono molto contenti in effetti. Cimentarsi con l'ascolto di un gruppo che ami con un cantante completamente diverso deve essere particolarmente difficile.
Sicuramente spiazza un po', e infatti con lui cambia addirittura l'intero stile della band, perché proprio avendo questa voce diversa dovettero un po' riadattarsi a lui, insomma.
E nel 99, per cause non rese ufficiali dalla band, Blaze Bayley però lascia la band, e quindi tornarono nel gruppo Bruce Dickinson e, quasi diciamo inaspettatamente, Adair Smith,
per la gioia dei
fan.
Per la gioia dei fan.
Sì.
Fecero quindi un tour, sempre per la gioia dei fan, di riconciliazione con essi, che erano delusi dalle performance vocali e dallo stile che aveva dato alla band Bayley, e quindi cercarono, insomma, gli Iron Maiden di riconciliarsi un po' con i fan che erano arrabbiati e delusi da questa scelta. Avevano anche smesso un po' di seguire la band durante questo periodo, cercarono insomma di riguadagnarsi i vecchi fan, quelli che preferivano la formazione con Bruce. Durante questo tour fecero tutti i maggiori successi degli Iron Maiden, partendo proprio dai primissimi album usciti e poi fino ai più recenti, e che erano le canzoni, diciamo, che erano divenute ormai dei classici. Ma noi, tra questi classici, una canzone che sicuramente conoscerete e che ci ascoltiamo adesso è The Trooper. E abbiamo ascoltato The Trooper, forse una delle canzoni in cavalcata più famose degli Iron Maiden, e io oggi sono abbastanza a tema perché sulla maglia che indosso sono rappresentati dei cavalli, tra l'altro in un ambiente che un po' rispecchia quello descritto nel testo della canzone.
Sì, diciamo, una volta io, una volta te, insomma, forse qualche volta entrambe, però siamo sempre a tema, no?
Bene o male riusciamo sempre ad agganciarci ai temi. Non mi veniva la parola.
Sì, anche se, insomma, senza volerlo, tante volte dobbiamo dire la verità, dai, comunque, ecco. E ora vogliamo parlare di due grandi componenti della band. Steve Harris e Bruce Dickinson. Per quanto riguarda Steve Harris, dobbiamo dire che è stato il fondatore, appunto l'anima degli Iron Maiden, e oltre a questo appunto è stato colui che ha disegnato appunto il logo della band ed è tastierista e bassista. E lui e Dave Murray furono gli unici componenti appunto presenti in tutte le produzioni della band, e quindi diciamo appunto l'anima della band.
Eh sì, l'anima davvero, è rimasto proprio dall'inizio alla fine. Steve Harris acquistò il suo primo basso, abbiamo detto che era bassista, a 17 anni e si
alla
comprò...
Alla fine sempre a te proponiamo insomma le parti dei bassi.
Ma insomma d'altra parte cosa posso farci, li adoro. Perché appunto lo suono, e dicevamo, si è comprato un'imitazione di un Fender Precision, che sarebbe poi il mio, per sole 40 sterline, e, per poi passare più avanti insomma con il successo a un Blue Bass. Però è famoso appunto per il suo stile che fa largo uso delle cavalcate, come abbiamo già detto, dette anche galop, e subito riconoscibili, scusate, e che danno il timbro proprio a tutte le canzoni degli Iron Maiden, anzi sono proprio una chiave di lettura fondamentale per i loro brani. E un'altra cosa particolare che riguarda Steve Harris è che in Inghilterra è in atto una petizione per insignirlo all'onorificenza britannica di Sir. Purtroppo solo in Inghilterra, quindi noi qua fan italiani non possiamo partecipare, però è un titolo importante perché lo farebbe entrare nell'ordine dell'impero britannico.
E un altro titolo importante, anche se diciamo non ufficiale, è stato quello che è stato indetto da Metal Hammer. Infatti Metal Hammer ha indetto un sondaggio per trovare il bassista più bravo per eleggerlo, diciamo. E appunto è stato eletto primo tra tutti i bassisti presenti appunto nella scena rock, heavy metal, insomma. E quindi...
Sì, i lettori hanno proprio optato per Steve Harris, che si è guadagnato il primo posto.
E un'altra figura però appunto degli Iron Maiden è stata Bruce Dickinson, il cantante diciamo principale della band, insomma, anche se non è stato l'unico, che è una delle figure, uno dei cantanti più rappresentativi dell'heavy metal. Infatti ha influenzato tantissimi nomi, tantissimi cantanti come Andy Darris degli Halloween, Timo Kotipelto degli Statuarius, Andre Matos degli ex Angra, diciamo, Phil Anselmo, ex Pantera e dei Down.
Sì, quindi vediamo anche comunque stili molto molto distanti da quelli degli Iron Maiden. Forse i primi Halloween, Stratovarius, Angra per i temi un po' di più ci si avvicinano, ma addirittura i Pantera, insomma, è proprio un'altra cosa.
Ci scompiniamo un po' in
questa cosa
mondi.
Di Phil Anselmo, che si è ispirato a Bruce Dickinson, non la sapevo, mi ha stupita, devo dire, però insomma...
Sì, probabilmente molti si ispirano a lui, però...
Un grande ispiratore.
Dall'ispirazione appunto mettono molti elementi loro, e diciamo che è anche giusto così. Altrimenti cioè, produciamo copie e basta, invece ognuno
invece
ci mette
questi
del
artisti
suo.
Sono riusciti a fare comunque qualcosa di nuovo pur ispirandosi a una figura così importante, come abbiamo detto, nel campo dell'heavy metal.
Ma Bruce non fu solo questo, diciamo, no?
No, infatti lui si laureò in storia all'Università di Londra,
sì,
nel 79.
Sì, qui mi viene da ridere perché sarà una laurea che io probabilmente non potrei mai prendere perché...
ma neanche a me la storia piace molto, ma a quanto pare a lui sì. E sempre dall'Università di Londra Bruce Dickinson ha ricevuto una laurea honoris causa in musica. Inoltre, una cosa un po' curiosa è che lui è un pilota di linea per la compagnia aerea britannica Astrus Airlines, che ha acquistato, cioè ha acquistato l'intera compagnia il 21 novembre 2011 perché stava andando in fallimento, e lui ha salvato così ben 1500 posti di lavoro.
E di questo non possiamo altro che dargli merito, veramente è stato un gran bel gesto. E poi dobbiamo darvi appunto una notizia, insomma, anche se vecchia, diciamo, che ci riguarda, perché Bruce debuttò con gli Iron Maiden proprio in Italia, e in quello che è il palazzetto dello sport a Bologna, il Paladozza, che molti di voi probabilmente conosceranno per i passati, futuri concerti, e anch'io, perché questo posto ha poco parterre, mamma mia, mi sto già arrabbiando pensando agli eventuali prossimi concerti. Però appunto casuali, ci riguarda, casuali, molto riferimenti puramente casuali. Nell'81 appunto ci fu questo primo concerto in cui cantò la canzone Sanctuary, questa canzone che vi vogliamo pure, appunto far sentire adesso, appunto Sanctuary.
E comunque fu una canzone molto molto apprezzata dagli Iron Maiden e fece una, comunque la sua bella figura in questa sede di Bologna.
E sicuramente ve la facciamo ascoltare.
Beati i fan italiani che c'erano. Sanctuary. Parliamo anche di nuovo di un altro membro, tra virgolette, importante degli Iron Maiden, che è la loro mascotte Edward the Head, chiamato poi semplicemente Eddie. Una mascotte ideata e creata da Derek Riggs e presente praticamente in tutti i lavori della band, tranne penso 4-5 album, poca roba insomma. Di questa mascotte c'è tra l'altro una storia carina riguardante la sua nascita, cioè vera e propria nascita. Infatti si racconta, una donna aveva partorito solo una testa. Il medico le disse di non preoccuparsi, in quanto avrebbe procurato un corpo adatto per Eddie entro il suo quinto compleanno. Così, dopo 5 anni, il padre di Eddie entrò nella sua stanza il giorno del suo compleanno e disse «Bene, oggi è il tuo compleanno e abbiamo una sorpresa per te». Dopodiché Eddie rispose «Oh no, non un altro dannato cappello!» Quindi, insomma, anche una storia abbastanza divertente per questa questa mascotte.
Sì, diciamo, se l'altra volta abbiamo parlato appunto dello Snaggletooth, non potevamo farci mancare appunto anche la mascotte appunto degli Iron Maiden, questa mascotte, altra mascotte carina e coccolosa.
Sì, quasi insomma, come lo Snaggletooth.
Quasi, sì, diciamo che si possono mettere un po' a confronto anche, sì, non è sì, il solito sono... carino e coccoloso, però diciamo in tema del,
no,
della band.
Diciamo che come stile un po' ci si avvicina.
Sì,
infatti
sicuramente
di...
quello sì. Infatti,
però
per quello...
sono due cose completamente diverse.
Sì.
Sicuramente delle immagini molto forti e molto legate alla band.
Eh sì, e diciamo che Eddie Dead ebbe una sua prima apparizione come effettivamente un membro della band proprio a tutti gli effetti nell'80 nella copertina di Running Free, e in questa copertina appunto appare senza un braccio, quindi mi pare già un grandissimo esordio, e mentre insegue un ragazzo. E quindi vediamo che questa è solo una delle prime tantissime forme in cui comparirà.
Sì, e, infatti comparirà proprio anche fisicamente durante i live.
Infatti è presente fisicamente sul palco proprio come un membro a tutti gli effetti, è una costante proprio della band ed è un momento che è attesissimo dai fan, quindi è amato in tutto e per tutto come se effettivamente fosse un componente della band.
Sì, i fan quasi più che aspettare i componenti della band vera e propria, sì, aspettano il momento dell'uscita di Eddie, perché è sempre, sempre particolarissimo e diverso ogni volta.
È assolutamente anche comprensibile. E appunto vi abbiamo detto che compare in tantissime forme. E sotto forma appunto di zombie è la sua forma principale, appunto, come vi abbiamo detto prima, la prima volta è comparso in Running Free senza un braccio, però anche ci sono tantissime altre comparse in Sanctuary, che vi abbiamo appunto detto prima, dove Eddie ha appena ucciso una donna, la quale si rivela essere una parodia di Margaret Thatcher.
Eh sì, ma infatti non è l'unica parodia di Margaret Thatcher, infatti nell'album seguente la Thatcher compare di nuovo, questa volta vestita da poliziotta e con alle spalle sullo sfondo della copertina Eddie accompagnato nella sua passeggiata da due prostitute.
Insomma, diciamo che questo Eddie fa più conquiste dei membri della band, forse.
Eh sì, abbiamo detto che è amatissimo.
Eh sì. E poi in Killers, ad esempio, ha in mano un'accetta, quindi anche qui, insomma, dei temi abbastanza forti. E in The Number of the Beast, Eddie tiene come un burattino un diavolo che tiene a sua volta un burattino di Eddie e nell'altra mano ha un'alta fiamma. Quindi molti elementi anche simbolici.
Ed è forse un po' anche per questo che era stato contestato l'album, per questa immagine, insomma, abbastanza forte.
E poi, anche prima vi abbiamo citato Seventh Son of Seventh Son, Eddie compare con un corpo scannificato dallo sterno, quindi anche qui altre bellissime immagini, e poi regge in mano il proprio utero, che contenente appunto un feto, insomma delle immagini molto forti però.
Sì, però questa immagine, nonostante fosse molto forte, è considerata forse la peggiore di quelle di
sì,
Eddie,
forse.
Non ebbe così tanto successo, al contrario invece del contenuto dell'album. Ma adesso ci ascoltiamo una canzone live, questa volta degli Iron Maiden, di un omonimo album, in cui Eddie compare come una specie di mostro che esce dal tronco di un albero. Forse avrete già capito che parliamo di Fear of the Dark, e quindi ce l'ascoltiamo insieme a voi.
E mentre voi vi siete goduti questa bellissima atmosfera da live con gli Iron Maiden, noi qui in regia abbiamo lottato alla grande contro Eddie, perché a tutti i costi voleva rubarci il posto da speaker. In effetti Eddie è comparso in una canzone, appunto, A Real Dead One, appunto in vesti di speaker radiofonico, e quindi ci voleva rubare il lavoro.
Eh sì, abbiamo detto che Eddie ha ricoperto moltissimi ruoli nella sua vita, e tra gli altri anche quello appunto di speaker radiofonico. Ma passiamo ora ad altri argomenti che riguardano più prettamente gli Iron Maiden, in particolare i testi delle loro canzoni. Gli Iron Maiden per i testi si sono ispirati a diverse fonti letterarie, cinematografiche e anche televisive, però non sempre seguono fedelmente la storia. più semplicemente spesso riprendono poi i temi principali, alcuni elementi, alcuni passaggi e li inseriscono appunto nei loro testi. Dalla letteratura ricordiamo Il fantasma dell'opera, un romanzo di Gaston Leroux, e Racconti vari di Poe, un episodio di una poesia sulla guerra di Crimea per The Trooper che abbiamo ascoltato prima, tra l'altro. Poi il poemetto di Samuel Taylor Coleridge, che alla mia compare
amatissimo
Elisa piace moltissimo, The Rime of the Ancient Mariner.
Sì, in realtà perché l'ho studiato per un mese a scuola, praticamente in letteratura inglese solamente c'era solamente quello, per quello io dico, insomma, vabbè.
E Il nome della rosa di Umberto Eco. Ma anche, abbiamo già ricordato, l'Apocalisse della Bibbia. Oltre all'Apocalisse usano anche per i loro testi parabole, in particolare quella del figlio il prodigo, la figura di Lucifero e il Purgatorio. Come film e serie televisive si sono ispirati alle serie Ai confini della realtà, The Prisoner e Doctor Who, che vedo tra i sui social che seguo, che sta spopolando ultimamente. E come film Apocalypse Now, When Worlds Collide, anche questo molto famoso, e ancora più famoso Braveheart. Inoltre si sono ispirati alla mitologia, in particolare alla storia di Icaro, il mito di Icaro, e nella storia, la storia vera e propria stavolta, al personaggio di Gengis Khan, alla morte di Cesare, alla vita di Alessandro Magno, alla battaglia di Ypres durante la Prima Guerra Mondiale, lo sbarco in Normandia, sempre delle guerre mondiali, in questo caso la seconda, ma anche la storia dei padri pellegrini che raggiunsero gli Stati Uniti con la Mayflower e le crociate.
E inoltre gli Iron Maiden riuscirono ad ottenere moltissimi premi, infatti furono nominati per ben 3 volte al Grammy Award per il Best Metal Performance. Nel 2006 hanno vinto un Metal Storm Awards per il Best Metal Album, vinto con A Matter of Life and Death. Nel 2009 i Brit Awards, appunto, di cui vi abbiamo parlato anche nelle primissime puntate, appunto, per quanto riguarda altri gruppi, vincono il premio come miglior artista live, e in effetti, visto la grande spettacolarità dei loro live, effettivamente se la meritano tutta. E Kerrang, nella rivista Kerrang, di cui ho una copia,
beata me,
li ha inseriti nel 2005 nella Rock and Roll Hall of Fame. Nel 2001 poi vincono un Grammy Award per Best Metal Performance.
Della rivista Kerrang io vorrei ricordare anche un particolare lavoro fatto appunto per omaggiare questo gruppo, gli Iron Maiden, a cui hanno preso parte diversi artisti facendo delle cover delle loro canzoni più famose. In particolare a me di questo album è sempre piaciuta un sacco, cioè io mi dispiace a dirlo, però ve lo dico, Hallowed Be Thy Name nella versione dei Machine Head a me piace più dell'originale, io che ci posso fare. Comunque adesso noi ci ascoltiamo una canzone sempre che contenuta in questo album di Kerrang, però in versione Iron Maiden e da live, questa volta senza litigare con Eddie, Run to the Hills.
Kill that tribes, kill that creed.
E in conclusione di questa puntata sugli Iron Maiden, dobbiamo dirvi appunto una notizia che vi solleverà. Infatti, se avete seguito appunto le nostre pagine social, all'inizio appunto appena aperta la pagina abbiamo dato questa brutta notizia che Bruce Dickinson appunto ha sofferto di un tumore alla lingua. Per fortuna però questo tumore è stato preso appunto negli stadi iniziali e quindi Bruce Dickinson si sta riprendendo e appunto contiamo in una guarigione completa.
Dovrebbe guarire completamente secondo la diagnosi che gli è stata fatta.
E quindi i fan insomma potete stare sereni. E ora appunto però vogliamo darvi contatti sui quali potete appunto informarvi anche per quanto riguarda gli Iron Maiden, ma anche per quanto riguarda la salute di Bruce.
Sì, se volete appunto restare sempre informati sulle condizioni di Bruce Dickinson, i siti da seguire sono www.ironmaiden.com, sito ufficiale degli Iron Maiden, www.screamforme.com, che è il sito ufficiale invece di Bruce Dickinson come solista. E poi potete seguire gli Iron Maiden con questo nome semplice Iron Maiden su Twitter e Facebook, e c'è un fan club, un sito di un fan club italiano che è www.eddies.it, Eddies scritto.
Ma anche noi appunto siamo molto informati per quanto riguarda questa band e anche le altre band. Su Facebook ci trovate come Rock Ritual trattino Fuori Aula Network, su Twitter Ritual on Fun, e per quanto riguarda Instagram rock.ritual.fun. In questa puntata è tutto, io sono Elisa Gasparoni,
Giorgia Fedrigo dagli studi di Fuori Aula Network. Purtroppo ci dobbiamo lasciare, ma ci ritroveremo sicuramente la settimana prossima con un'altra grandiosa puntata di Rock Ritual.
Alla prossima settimana.
Rock Ritual.
La vostra ora con i classici del rock.